Giovanni ci farà. Ecco, benissimo. Puoi andare avanti alla. Allora, ci leggete? No, bene, ok, però purtroppo il brano di oggi è piuttosto lungo, quindi vi dirò da dove partire eventualmente per la lettura. Allora, il fatto è questo, io non so se voi avete in mente, se vi siete accorti negli ultimi anni, io ormai era diventato così abituale che io non ci faccio nemmeno più caso. Ma avete mai visto tutti quei cartelli che sono sui lampioni delle nostre strade a Firenze che rappresentano il Sacro Cuore di Gesù coronato di spine e con sotto il quale campeggia la scritta Gesù ti amo? Ve lo ricordate? Nessuno lo ha presente. Ci sono ancora oppure vi sembra che... Forse è un po' di tempo che non si vedono più, vero? Però per lunghi anni sono stati presenti un sacco di questi cartelloni nelle nostre strade. E io ho sempre avvertito una certa incongruenza nel messaggio di questi cartelloni. Non perché sia contrario ad esprimere amore per Gesù, anche per scritto, anche su un cartellone, anzi, sarebbe una cosa più che buona, ma perché credo che un messaggio rivolto all'uomo della strada, cioè all'uomo che si trova a passare distrattamente in macchina al ritorno dal lavoro oppure per andare al supermercato e che legge questi cartelloni, farebbe piuttosto meglio, piuttosto che parlare dell'amore dell'autore del cartellone per Gesù, farebbe meglio a parlare dell'amore di Gesù per il lettore del cartellone. Non so se mi spiego. Cioè, invece di dire Gesù ti amo, sarebbe meglio che ci si fosse scritto Gesù ti ama. Infatti sono convinto che il bisogno più disperato di ogni essere umano, il tuo bisogno, il mio bisogno, sia quello di sapere che Dio ti ama e quali sono le implicazioni pratiche di questo amore. Soltanto che questa verità, Gesù ti ama, così profondamente biblica, è trasformata e banalizzata dalla nostra cultura secolare in modo tale che nel caso fortunato che ci sia ancora qualcuno disposto ad ammettere che forse Dio c'è, allora questo sarà ben disposto anche ad ammettere che Dio lo ama, ma per ragioni e per modi che non hanno nulla a che fare con la rivelazione di Dio che ci viene data nella Bibbia. Prima di tutto, l'uomo della strada dice: se Dio è il mio creatore, allora ha delle responsabilità nei miei confronti. Mi spiego? Cioè, non sono io che ho scelto di essere creato, è stata una sua idea. E quindi amandomi non sta facendo nient'altro che il suo dovere. Anzi, se vogliamo essere precisi, forse mi dovrebbe amare un po' di più e risolvere qualcuno dei miei problemi, di quelli che ho adesso. Seconda di poi, l'uomo della strada dice: io mi pare di essere abbastanza amabile, di essere abbastanza apprezzabile, non meno della maggior parte degli esseri umani. Quindi ho un certo diritto a essere amato comunque. Allora, quindi l'ostacolo principale a una comprensione biblica dell'amore di Dio, e quindi l'ostacolo anche principale alla comprensione del Vangelo, sta nel fatto che per la gente è sempre più difficile inquadrare l'amore di Dio nel quadro delle altre sue caratteristiche, caratteristiche essenziali, non negoziabili, la sua santità, prima di tutto, la sua giustizia e anche la sua collera. Chi non capisce la collera di Dio non può capire l'amore di Dio. Siccome la gente non conosce più il timore e il tremore, non ha più neanche un'idea dell'amore di Dio, di quello vero. E questa è una tragedia, perché conoscere l'amore di Dio è il bisogno più pressante dell'uomo di oggi, come quello di tutti i tempi. È per questo quindi che l'amore, e l'amore di Dio in particolare, è diventato un argomento complesso, cosa che invece non dovrebbe essere, dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo. E invece è diventato un argomento complesso. Il nostro testo di stamattina, spero, credo anzi, che ci aiuterà a trovare un modo giusto per affrontare questo argomento. Si trova nella lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, capitolo 4, e leggiamo dei versetti scelti dal 7 al 12, il 16, dal 19 al 21 e poi andiamo al capitolo 5, versetti da 1 a 4. Carissimi, ve lo leggo per chi non ha gli occhi abbastanza buoni per leggerlo sulla lavagna o chi non vuole cercarlo nella propria Bibbia. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in Lui, in noi, e il suo amore diventa perfetto in noi. Al versetto 16, noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Versetto 19, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio ma odia il suo fratello è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figlioli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Allora, questo brano ci dice che la vita cristiana, tutta la vita cristiana, dall'inizio alla fine, in ogni suo aspetto, ha a che fare con l'amore. L'amore di Dio per noi, l'amore nostro per Dio, l'amore nostro per i fratelli. In tutte le faccende della vita cristiana tutto gira intorno all'amore. E l'amore viene descritto da Giovanni in questi termini. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. Lui dice l'amore si vede dal fatto che Dio ha mandato il suo Figlio per essere un sacrificio propiziatorio per i peccati e affinché in questo modo noi potessimo vivere. E questo per noi, questo ha bisogno di essere un po' spiegato. Perché se io devo dire a qualcuno che gli voglio bene, io gli faccio magari un regalo, a mia moglie potrei fare portare un mazzo di fiori. Ma Dio che cosa fa per farci capire che ci ama? Si vede dal fatto che ha mandato il suo Figlio per essere un sacrificio propiziatorio per i peccati e in questo modo noi potessimo vivere. Questa è una cosa che scandalizza parecchi filosofi. Sapete che Nietzsche, un filosofo dell'Ottocento, che fu una vera peste, ve lo dico proprio, ne parla, dice, parla di questo concetto come un sacrificio espiatorio nella forma più ripugnante, la più barbara, il sacrificio dell'innocente per gli errori dei peccatori. E lui lo vede come una cosa scandalosa. Il problema è che Nietzsche era Nietzsche, ma oggi anche tanti teologi lo vedono come una cosa scandalosa e cercano di metterlo sotto il tappeto, quando non di non negarlo apertamente. Eppure, questo è l'unico modo di parlare dell'amore di Dio che tenga nella giusta considerazione tutti i tratti del carattere di Dio. Cerco di spiegarmi meglio, però seguitemi. Allora, un aspetto fondamentale che dobbiamo capire del Dio della Bibbia è che è nello stesso tempo trascendente e personale. Che vuol dire trascendente? Vuol dire che lui è al di là di tutto quello che possiamo pensare, tutto quello che possiamo concepire, immaginare. Lui non è come noi, mi spiego? Però è anche personale. Cioè è anche un po' come noi, in un certo senso. In quanto persona, per esempio, ha dei sentimenti, Dio ha delle emozioni. Le sue emozioni non sono come le nostre. Per esempio, noi siamo capaci di provare collera, ok? Sono capace di provare collera, soltanto che le sue emozioni, la sua collera non è come la nostra. Lui non va in collera per delle sciocchezze. Non va in collera in modo incontrollato, in modo ingiusto. Lui è capace di provare collera, ma siccome è perfettamente giusto, la sua collera è la reazione appropriata all'offesa che viene recata alla sua santità. Ed è quindi una collera giusta, non è una collera incontrollata, arbitraria, ma anzi è perfettamente indirizzata da una volontà pura, senza macchia. Questa è la sua collera. Quindi una collera giusta, una collera santa. La lettera agli ebrei dice che non di meno è una collera terribile, perché è spaventoso cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Noi sappiamo che è così e in fondo al nostro cuore sappiamo che è giusto che sia così. Nel mondo succedono cose spaventose, delitti efferati a danno di innocenti, benefattori che vengono traditi, dimenticati. Nessuno vorrebbe un Dio indifferente. Voi vorreste un Dio che non gliene importa? Noi vogliamo un Dio che se la prende a cuore, che si adira per gli innocenti violentati, per gli indifesi brutalizzati. Questo vogliamo. O perlomeno vogliamo questo quando quelli che sono brutalizzati siamo noi. O alcuni dei nostri amici o dei nostri parenti. Noi è questo che vogliamo. Noi non vogliamo un Dio che desiste dalla sua collera se non di fronte a una adeguata riparazione. E questo è quello che abbiamo. L'ira di Dio staziona minacciosa e costante su tutti quelli che fanno il male, così dice la Bibbia, fino a che non avvenga una completa riparazione. Ora il problema è: che riparazione può essere adeguata quando ciò che viene offeso è il senso di giustizia, la santità di un Dio trascendente, infinitamente alto? Ci vorrebbe una riparazione infinitamente preziosa, perfetta. Esiste una riparazione di questo genere? C'è. Il Padre ce l'ha questa riparazione ed è la vita del suo amato Figlio, il Figlio eternamente generato dal Padre. E Giovanni dice che la misura dell'amore di Dio per le creature perdute è il fatto che Dio è stato disposto a pagare esattamente questo prezzo per rimuovere da noi questa collera che la sua giustizia non poteva distogliere da noi se non in assenza di in presenza di una adeguata riparazione. E qui veniamo al centro della questione. Se forse vedo che avete fatto un po' di fatica a seguirmi fino ad ora, ma spero che possiamo arrivare al punto. Che cosa ha potuto convincere Dio, indurlo a rinunciare a suo figlio, darlo in riscatto per gli altri? Chi gliel'ha fatto fare? È stata un'altra delle capacità del Dio personale, i suoi sentimenti di amore nei confronti degli eletti. Il sacerdote Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, dice: tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, lo diceva suo figlio, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, le viscere di misericordia, i sentimenti di misericordia. Dio prova sentimenti teneri di sollecitudine e di affettuoso attaccamento per gli eletti. Ascoltate le parole del Deuteronomio. Il Signore si è affezionato a voi, vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente, vi ha liberati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. E ancora al capitolo 10, ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e tutto ciò che essa contiene, ma soltanto ai tuoi padri il Signore si affezionò e li amò. Poi dopo di loro, fra tutti i popoli, scelse la loro discendenza, cioè voi, come oggi si vede. Cioè, perché accade che voi oggi siate seduti qui a lodare Dio e a ascoltare la sua parola? Perché siete salvati e destinati alla vita eterna con Lui? Perché? Forse perché avete accettato il Signore Gesù come Signore e Salvatore? Forse perché avete accondisceso nella vostra magnanimità perché Lui entrasse nella vostra vita e la trasformasse? È questo? Non direi. Voi siete qui perché il Signore vi ama, perché prova dei forti sentimenti di affetto, di attaccamento nei vostri confronti. È Lui che vi ha voluto onorare con la sua amicizia. È Lui che ha voluto farvi entrare nella cerchia ristretta dei suoi intimi compagni. Egli si diletta nella vostra compagnia. Lui ama avervi intorno. Per questo ha pagato l'immenso prezzo che voi non potevate pagare. Per questo ha garantito per voi, ha sofferto per voi, è morto per voi, è risuscitato per voi, perché vi ama. Sapete che non tutti sembrano soddisfatti con l'amore di Dio. Alcuni dicono, certo che Lui mi ama, ma Lui ama tutti. Siccome si tratta, a loro modo di vedere, di un amore generalizzato, indiscriminato, allora per loro non è fonte, non traggono da questo amore un grande senso di valore personale. Cioè, come a dire, non so se avete letto il Candido di Voltaire, no? Che lui va, facendo questo grande viaggio, arriva a Eldorado, dove sono tutti ricchi, c'hanno tutti, le pecore c'hanno il vello d'oro, i sassi sono d'oro, e lui si trova in questa magnifica condizione di essere ricco insieme a tutti. Però a un certo punto lui dice, io voglio tornare a casa, e si prende un po' di pecore d'oro, si riempie, perché dice, qui sono tutti ricchi, sono uguali agli altri, ma se torno a casa anche sono con una di queste pecore diventerò più ricco di tutti gli altri. Capite il nostro sentimento di così basso del nostro valore personale a volte, che se è un valore che condividiamo con gli altri, quasi quasi ci sembra inferiore. Però ci sbagliamo se abbiamo questo sentimento. E ci sbagliamo per due motivi. Prima di tutto, non è proprio vero che Dio ama tutti nello stesso modo. Vi sorprende? Però è così che dice la Bibbia. Dio ama certamente tutto il mondo, ma non ama tutti nella stessa maniera. Ci sono vasi di misericordia che Egli ha preparato per la sua gloria, Romani capitolo 9, e vasi di ira preparati per la perdizione che Egli sopporta pazientemente. Cioè è sempre amore, ma che differenza? L'amore che sopporta con pazienza coloro che liberamente e responsabilmente rifiutano la grazia. È sempre amore. perché ha pazienza. Ma quanto è diverso l'amore che chiama, che muove al ravvedimento, che sostiene con la grazia, che conduce alla gloria. Tutti quelli che sono qui e sono stati salvati dal Signore Gesù Cristo sono amati di un amore unico in intensità, incomparabile in estensione, immenso in portata. Un privilegio altissimo per il quale, se fosse possibile, sarebbe giusto sacrificare qualsiasi altro privilegio o patrimonio qui sulla terra. Quindi non è vero che l'amore di Dio ci confonde con la massa, no. E poi c'è un altro motivo per cui si sbagliano, perché se anche siamo amati insieme agli altri eletti, con lo stesso amore, con la stessa tenerezza, questo non ci rende indistinti, non ci confonde con gli altri, perché ognuno di noi è stato amato e salvato malgrado i suoi particolari peccati, che egli conosce molto bene. Paolo diceva: io sono il primo dei peccatori, diceva Paolo, no? Perché ho perseguitato la Chiesa di Dio e nonostante questo Dio mi ha messo al ministero. Me, che sono stato un bestemmiatore, un oltraggiatore. Ma ognuno di noi può sentire e far proprio questo privilegio di aver conosciuto l'amore di Dio malgrado i nostri particolarissimi egoismi, la nostra distinta forma di corruzione, la nostra personale abiezione, e di essere stati posti chi al ministero, chi alla testimonianza, chi al servizio, noi che eravamo bestemmiatori, noi che eravamo ladri, noi che eravamo adulteri, noi che eravamo ingiusti. Il brano, nella prima lettera di Giovanni, affronta a questo punto l'importante questione, che probabilmente è una delle principali che ha mosso Giovanni nel voler scrivere questa lettera. Dice: qual è la risposta adeguata all'amore di Dio per gli eletti? Ci sono due risposte adeguate: l'amore per Dio e l'amore per i fratelli. Sembra una cosa molto semplice, ma Giovanni ha ritenuto di dover scrivere una lettera per far sì che alle persone gli entrasse dentro la testa, il che vuol dire che forse non è così semplice come sembra. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Se il Signore ci dà l'alto privilegio di appartenere alla sua cerchia privata, alla sua guardia d'onore, se fa di noi dei confidenti particolari, degli amici intimi, tutto questo dopo aver pagato il prezzo delle nostre passate infedeltà con la vita del suo Figlio, spinto dall'affetto che ha nutrito per noi, non dico dal tempo della nostra vita errabonda, quando vivevamo ignoranti, ignoranti della sua giustizia e della sua santità, ma addirittura da prima del nostro concepimento, dalla fondazione del mondo. Allora, quale sarà la nostra risposta? Come lo ripagheremo? Non pensate che sarebbe adeguato che ci uniformassimo in tutto e per tutto alla sua volontà, ai suoi piani, ai suoi obiettivi? Di più, pensate che questo radicale dietro front, questa conversione a 180 gradi, no 360, sapete, vero? 360 si ritorna esattamente come prima. La conversione versa a 180 gradi. Dovrebbe sembrarci un grande sacrificio? Pensate che dovrebbe essere una cosa che ci pesa? Dovremmo sentirla una rinuncia pesante? O non la dovremmo considerare come una preziosa opportunità piuttosto? Se siamo stati rigenerati dallo Spirito Santo, questo senz'altro dovrebbe essere il nostro sentimento. È per questo che Giovanni non dice soltanto: questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, ma aggiunge: e i suoi comandamenti non sono gravosi. Amare Dio non significa fare quello che Dio desidera di malavoglia o con fatica. Significa fare la volontà di Dio con gioia, E questo che vuol dire? Che diventa tutto facile? Che si fa tutto senza sforzo? No. Altrimenti Giovanni non direbbe, non aggiungerebbe, perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Chi è che vuole vincere il mondo qua? Tutti vogliono vincere il mondo. Bene. Allora pronuncio su di voi una parola profetica. Ma non una di quelle parole profetiche che si vanno a sentire alle conferenze profetiche dove si paga un sacco di soldi. Questa ve la voglio dare gratis, questa parola profetica. Se volete vincere, significa che dovrete combattere. Se volete vincere, vuol dire che dovete andare in guerra. Perché chi non va in guerra, non vince. Chi non va in guerra a volte può perdere, ma di sicuro non può vincere. Fare la volontà di Dio con gioia non vuol dire fare la volontà di Dio senza dolore, senza sforzo. Si tratta sempre di combattere contro la carne, contro i desideri cattivi, contro inclinazioni del cuore malvagie. Se cerchiamo la liberazione da questi fastidi, ci toccherà aspettare ancora un po', perché la vedremo lassù nel cielo, la liberazione da questi fastidi. La nuova nascita non rende facile la vittoria contro la carne. La nuova nascita rende possibile la nostra vittoria contro la carne. Lasciate che insista un po' su questo punto perché è importante. La salvezza non consiste nel distaccarci dalle cose che amiamo per volgerci verso le cose che Dio ama. No. La salvezza consiste nell'odiare le cose che prima amavamo e nell'amare le cose che prima avevamo in abominio. Amare la santità, amare la giustizia, amare Cristo, amare la croce. Non è soltanto una questione di volontà, è sentimento ed emozione uniti alla volontà. Quindi qual è la risposta adeguata all'amore di Dio? La prima risposta adeguata all'amore di Dio è l'amore per Dio. L'amore per Dio si esprime nel desiderio, seguito dai fatti, di conformarsi completamente e gioiosamente ai suoi scopi, ai suoi obiettivi, ai suoi pensieri, ai suoi desideri. Questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Ma questa è solo una parte della realtà. La risposta adeguata all'amore di Dio non è solo l'amore per Dio, ma anche l'amore per i fratelli e per le sorelle. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello, che ha visto, non può amare Dio, che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Cioè Cristo e gli altri credenti. Nel Salmo 16 Davide scrive questo: ho detto a Dio, tu sei il mio Signore, non ho altro bene all'infuori di te. Ma quanto sono belle queste altre parole. E quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata, in cui ripongo tutta la mia affezione. Tutta la mia affezione. Il cristiano ha dei compagni di cammino. Uomini e donne investiti dell'alto privilegio di essere oggetto dell'amore tenero, sollecito, appassionato di un Dio santo. Che nobile compagnia, che gente onorata. Nell'antica Sparta i cittadini soldati erano divisi in piccoli gruppi di 16 persone guidati da un ufficiale, e queste 16 persone per quasi tutta la vita dovevano mangiare insieme almeno una volta al giorno. E queste 16 persone erano quelle che in guerra stavano insieme e si difendevano l'un l'altro e attaccavano insieme. E questa era la forza di un esercito tremendo a quell'epoca. L'idea era creare dei profondi legami di amicizia, di fedeltà fra uomini che vivevano tutta la vita gomito a gomito, in modo da favorire solidarietà, cura reciproca, durante la battaglia, cioè durante lo stress, cioè quando il primo istinto di ogni uomo ragionevole è quello di scappare. Fuggire la morte è il primo istinto, ma in quel momento doveva prevalere la cura per gli altri, stare vicino agli altri. I cristiani invece hanno difficoltà a volte a sviluppare questo tipo di legame, difficoltà, perché a volte tendono a ritenersi speciali. La loro conversione o il loro cammino con il Signore a loro li sembra più significativo, più autentico di quello degli altri. Ci sono quelli che non hanno pazienza con le debolezze degli altri, non capiscono le difficoltà degli altri fratelli o delle altre sorelle. Alcuni nutrono il sospetto che la maggior parte dei membri della loro chiesa non sia neanche convertita autenticamente. E non riescono a sviluppare un vero affetto se non per una cerchia molto ristretta di fratelli e di sorelle. Inutile dire che queste cerchie ristrette sono la disperazione dei pastori. Sono una disperazione. Perché sono la disperazione dei pastori? Perché i pastori non sanno come gestire queste elite autoproclamate di super santissimi. Sono una cosa da mettersi le mani nei capelli. Paolo diceva a questi fratelli: che cos'hai che ti distingue dagli altri? Che cos'hai che ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E anche se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto, ma tu l'avessi di tuo, no? Come se fosse un tuo merito, una tua abilità, una tua forza. 1 Corinzi 4,7. E poi ci sono alcuni invece che pensano che il proprio cammino col Signore sia una cosa molto personale, troppo personale, talmente personale che non sentono il bisogno di condividere niente con nessuno. Non ho tutto questo bisogno di venire alle riunioni della Chiesa, tanto posso leggere la Bibbia per conto mio, posso pregare per conto mio, posso meditare per conto mio, posso ascoltare le prediche su YouTube. Anche i social non ci aiutano in questo, perché ci aiutano a stare nella nostra bolla personale interagendo in modo virtuale con questo gruppo, quell'altro, ascoltando prediche, e così diventi un cristiano che sta tutto nella sua bolla, no? E questo è un po' anche colpa dei pastori, bisogna dire. Mi spiego in che senso. Siccome abbiamo capito che le persone hanno ciascuna il proprio carattere, e questa è una cosa che ho notato negli anni, e che i caratteri a volte sembrano incompatibili, allora noi ci arrendiamo, anche i pastori si arrendono, e diciamo alla gente che in fondo i sentimenti non sono così importanti, non importano tanto i sentimenti. L'amore non è sentimento, ma è impegno. L'avete mai sentito dire? È una bugia. Non è vero. Non è vero. Non è vero che l'amore non è sentimento. L'amore è sentimento. Come no? Eppure ci viene detto a volte che basta avere la volontà di fare del bene ai fratelli, anche se in fondo ci stanno antipatici, ok? E quello va bene. Basta essere fedeli nel servire gli altri, anche se in fondo gli altri ci urtano. Lascia perdere, non importa, questo è normale, umano. L'amore di Dio, l'amore agape, l'amore è l'amore che si dà, che si dona, anche se gli altri in fondo ti urtano. L'amore di Dio, si dice, consiste nella ferma volontà di farci il bene sebbene in fondo a lui gli ripugna anche di toccarci con una canna. Mi spiego, ci fa così, però lui ci fa del bene, anzi è morto per noi. Che caricatura oscena dell'amore di Dio. Io ringrazio Dio che egli non ci ama affatto in quel modo. L'amore di Dio è tenero, è sollecito, è benevolo. Lui non è solo che ci vuole fare del bene, ma ci vuole fare del bene perché noi gli piacciamo. Noi gli piacciamo. E sapete perché gli piacciamo? Perché abbiamo amato il suo figlio Gesù e abbiamo creduto che è proceduto da Dio. Giovanni capitolo 16, versetto 27. Io non vi dico che io pregherò il Padre, perché il Padre stesso vi ama. E vi ama perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio. Quindi noi piacciamo a Dio. Abbiamo apprezzato il suo dono, abbiamo amato la sua apparizione. E di sicuro l'abbiamo fatto perché egli ha messo in noi del suo spirito. Certamente non è mica merito nostro, eh? Non si tratta di dare gloria a noi stessi, per niente. È Dio che ha messo in noi il suo spirito e che ha reso possibile questo in noi. Ma sta di fatto, il frutto di questo lavoro del Padre è il fatto che egli ora prova diletto in noi e noi gli piacciamo. Siamo i suoi diletti, siamo il suo tesoro particolare in questa terra. Non riusciamo a vedere questo miracolo anche nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle? Non ci riusciamo? Non possiamo provare diletto nella compagnia di coloro che Dio ha trasformato, sta trasformando con la sua grazia? Chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Cioè, se uno non ama il prodotto della grazia di Dio, se il prodotto dell'azione di Dio nella vita degli uomini e delle donne ci sembra meschino, ci sembra debole, se lo riteniamo disprezzabile, trascurabile, come possiamo amare Dio, che è Lui quello che ha prodotto questo prodotto, che ha prodotto questa cosa nella vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle? Chi ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Per questo è per noi necessario che noi proviamo un autentico affetto, calore di amore e di stima e di attaccamento verso coloro che Dio ha trasformato, coloro che Dio ha salvato, che ha santificato per mezzo del suo spirito. Fratelli, nella vita cristiana gira tutto intorno all'amore. L'amore di Dio per noi, l'amore nostro per Dio, l'amore nostro per i fratelli. Per favore, facciamo di questa chiesa un luogo dove l'amore viene vissuto profondamente, intensamente. Come dice l'Apostolo Pietro, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Se questa diventa la nostra regola, io sono convinto che noi non tarderemo a vedere miracoli che scuotono queste pareti, che scuotono le nostre vite, che scuotono le nostre famiglie. E non parlo di miracoli, parlo di miracoli d'amore, cose che succedono davvero nella nostra vita, che cambiano, che trasformano il nostro ambiente di lavoro, forse persino la nostra città, il nostro paese. Ma noi abbiamo bisogno che queste realtà della prima lettera di Giovanni diventino non cose che noi leggiamo, ma cose che noi proprio viviamo. Amen. Amen. Signore, noi sappiamo che siamo ancora in cammino e che non abbiamo ancora un'idea pienamente adeguata, Signore, prima di tutto del Tuo amore per noi. Oh Signore, quanti di noi vivono tutta la vita senza realizzare fino in fondo quanto è profondo l'affetto, l'attaccamento, l'amore che Tu provi per gli eletti. Quante pasticche, Signore, potremmo prendere in meno se arrivassimo a questa piena realizzazione, Signore. Quanti problemi. E così, Signore, abbiamo difficoltà anche a esprimerti il nostro amore, abbiamo difficoltà a obbedire alla Tua parola, abbiamo difficoltà ad amarci gli uni gli altri. Signore, ti prego che il Tuo Spirito, Signore, ci parli. Io non lo so se ho parlato in modo adeguato di queste immense, grandi verità, ma la Tua parola è stata letta questa mattina, è stata considerata, e ti prego, Signore, che il Tuo Spirito parli a ognuno di noi, che ci faccia capire dov'è il punto dove noi dobbiamo piegare le nostre ginocchia, in cui dobbiamo rinunciare al nostro modo di essere amati e abbracciare e essere grati per il Tuo modo di amarci, che è veramente quello vero, Signore. Che il punto dove dobbiamo piegare le nostre ginocchia e ubbidirti, Signore, perché amarti vuol dire fare la Tua volontà senza che la Tua volontà sia gravosa. Che, Signore, noi possiamo cominciare a bramare la compagnia degli eletti, i santi che sono sulla terra, Signore, la gente onorata in cui noi vogliamo riporre tutto il nostro affetto. Benedetto sia il Tuo nome, Signore, perché ci hai ritenuti da tanto di poter entrare nella Tua compagnia. Sia benedetto il Tuo nome, Signore. Amen.